C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto?
Michele Caruso, troglodita muori.
Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista.
Michele Caruso, troglodita muori.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Gottardo non è nulla. Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretiriata già come parla.
E pensa a quelli che ascoltano la tua musica di merda come si devono sentire.
Vergognati, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto.
Dimmi l'assaggio, sono in dasso, monnanire.
Almeno la mia voce non fa cagare come la tua quando canti, poveraccio che non sei altro.
Taci, merda.
Senti che voce del cazzo che hai.
Sei stato infame, amore. Sei stato infame.
Senti, Fuggiani, se tu lo butti fuori sta merda, penso io a buttarlo fuori. Mi dà fastidio perché contro gli italiani.
Tu, l'amore senza te.
Spargi solo odio e note del cazzo.
Parenzo è meglio di te. Dovresti leccargli lo sfintere. Dovresti leccargli lo sfintere a Parenzo. Più di Parenzo, almeno qualcosa condivido.
Poveretto, che spargi solo odio e note del cazzo.
Giuseppe, te voglio bene, però mi scassai sa minchia. Ti mando i messaggi di minibot, di cose serie, a parlare sempre di legittima difesa, riniure. Minchia Montesidia, porca puttana. I minibot, Giuseppe, ma fare i minibot, Giuseppe, che non andiamo a nascere l'euro. Lo vuoi capire pure tu? Io non lo so, buh. Ti ha mandato qualche 30.000 messaggi. Stasera da arrivare, legittima difesa. Pago da belluno che se su compruno. Come dici tu?
Ma vai figa là, ascolta qua, cretino. Io sono 24 anni che pago l'IRPEF, sai cosa vuol dire pagare l'IRPEF, cretino? Ma cosa vuol dire i primi italiani? Ma cosa vuol dire i primi italiani, testa di cazzo? Cosa vuol dire i primi italiani? Ma sei fuori di testa, non esiste. Prima chi paga, testa di cazzo, prima chi paga.
Luciano, io ti odio, cazzo.
A mio discapito, capito?
A te ti piace cazzo?
David, ci sei? Ci sei?
Eccoci qua.
Forte e chiaro, finalmente. Forte e chiaro, amico mio. Tu sai a che cosa serve il reddito di cittadinanza? Per me non serve un cazzo, io l'ho sempre detto, eh. Sai a cosa serve pure? Per comprarsi la droga. Ti leggo questa storia incredibile proveniente da Roma. Il pusher con il reddito di cittadinanza tenta di portare 22 dosi di hashish alla fidanzata detenuta a Rebibbia, ma la polizia penitenziaria se ne accorge e lo arresta. Al giudice ha raccontato, senti, potrebbe essere una storia come tante altre, certo, se tenti di portare 22 dosi di hashish dentro un penitenziario, o sei matto, oppure sei matto, oppure sei un irresponsabile, oppure sei un criminale, oppure sei fatto. Al giudice cosa ha raccontato? Non sono uno spacciatore, volevo farle un regalo e ho comprato lo stupefacente grazie al sussidio. Il pusher con il reddito di cittadinanza. ragazzi, voglio leggervi qualche messaggio. Davide, ci sei? Sì.
Ci sei?
Sì, sì. Qualche messaggio di coloro che esultano per le condizioni e per la malattia, per l'infarto, per quello che ha avuto il signor Camilleri.
Che noi spesso
qui da questi microfoni abbiamo criticato, naturalmente. Ma abbiamo criticato.
Non è un delitto criticarlo.
Cioè, e ovviamente si può anche fare criticarlo.
È uno dei più grandi intellettuali italiani. Dovremmo averne cura.
Dal punto di vista delle sue cose,
di quello che dice, anche di cose apparentemente forti e iperboliche,
ma
dovremmo difenderlo. Dirlo fino all'ultimo, anzi, altro che
grande sofferenza stasera, come avete capito da questo collegamento con Parenzo, eh? Grande sofferenza da questo collegamento con Parenzo a Tel Aviv. Allora, Parenzo dice sostanzialmente che non si può criticare, che non si può criticare Camilleri. È una follia, naturalmente, ma non si può nemmeno fare come fanno alcuni di questi signori su internet, che gli danno del criminale. E ve ne leggo uno: questo è quel signore che quando pensava a Salvini gli veniva da vomitare. Bene, vuol dire che Salvini gli è andato di traversa, avrebbe fatto meglio a farsi gli affari suoi e non gli sarebbe venuto l'infarto. Un altro ancora: ora speriamo in un bel codice nero, farebbe pendant, cioè sarebbe un bel modo di chiudere questa vicenda. Un altro che dice le peggio cose, tipo deve morire, speriamo che muoia presto. Vedi ad augurare il male agli altri, che abbia avuto delle conseguenze dopo il senso di vomito che ha provato verso Salvini, eccetera. Questi qua sono dei coglioni, non so se sono dei criminali, non credo siano dei criminali, certamente sono degli imbecilli.
Sono dei criminali.
Augurare la morte a qualcuno non credo che sia un reato, amico mio, non credo sia un reato, sono semplicemente degli imbecilli.
Come no, ma è da criminale.
Ma assolutamente è da criminale, non è.
Ti dà la cifra di quello che sei.
Allora, intanto Joe Formaggio insieme ad Onichini, a Walter Onichini. Sai chi è Walter Onichini, no? Quello che ha sparato,
come no,
condannato,
quello che ha sparato,
in appello,
certo,
a quasi 5
certo.
anni. Coppia con Joe Formaggio. Amici miei, Formaggio, Onichini, se organizzate, ripeto, qualcosa a luglio, ci sarò in appoggio alla famiglia Onichini per quello che è successo.
Formaggio. Non hanno bisogno di nessun appoggio,
ma no, come no? Hanno bisogno di appoggio, assolutamente. E daremo loro, darò io questo appoggio.
Vallo a dare anche agli altri condannati.
Agli altri condannati cosa? Questo qua innanzitutto non è condannato in via definitiva, è stato condannato
agli altri,
in secondo
agli
grado.
Altri indagati. Vai anche da tanti, ci sono tante persone, quelle che aspettano ad esempio di aver riconosciuto il diritto a essere profughi, quelli che hanno che aspettano
questo?
Di sbarcare, vai
ma
a dare
c'entra?
La loro solidarietà.
Ma io do a chi
anche
voglio,
a persone
ma io
come
la do
loro.
A chi mi pare,
sì,
la do
certo,
a chi mi
uno
pare.
Che ha sparato ti dà
assolutamente
certo, a uno che ha sparato.
Sì, la risposta è assolutamente sì.
Una
brava persona. Una brava persona che purtroppo
lo dirà la legge. Lo
per me
legge
è una brava persona. Che cosa ha avuto nella vita questo? La sfortuna che ha avuto nella vita è che qualcuno è andato a rompere i coglioni. Comunque, Gio Formaggio, vai.
Lo Stato deve difenderci. Se lo Stato non ce la fa a difenderci, ci difenderemo da soli e siamo disposti ad aiutare Walter fino alla fine. I gruppi che stanno sostenendo Walter Onichini, stiamo organizzando per i primi di luglio una grandissima manifestazione a Padova in modo da far sentire la nostra voce, perché, ripeto, la difesa è sempre legittima.
Signor Formaggio, signor Gioffo, tu dirai uno condannato per razzismo,
no, è uno
eccetera,
che usa, strumentalizza il caso di questo qui e ci vuole mettere la bandierina sopra. Ma
che bandierina? Ma ha sempre dette queste cose, che c'entra, dai. Pure Onichini ha parlato.
Ringrazio soprattutto tutti quanti quelli che reagiscono in questo momento difficile per la mia causa, ma anche per tutte le altre cause che ci sono e quelle che potrebbero venire, perché è una cosa che può capitare a tutti.
A tutti no, veramente.
Beh,
a tutti no,
a tutti.
Se non sei armato non ti capita, diciamo, di uccidere qualcuno, quindi.
Sì, ma ho capito, ma
a chiunque può capitare di
può
essere
capitare
rapinato, e su questo non c'è dubbio, ma di uccidere qualcuno non può capitare a tutti, diciamo.
Allora, c'è il presidente dell'Accademia della Crusca, intervistato ieri dal signor Lerner durante la trasmissione su Rai 3, che ha detto queste parole che adesso vi faccio sentire. Non so se sia l'Accademia della Crusca, però il signor Prosperi, Prosperi si chiama, che è l'Accademia della Crusca, Davide, che cos'è?
O mi no? Pare di sì.
Mi pare di sì, so. Anche a me, mi pare di sì. Signor sai Prosperi, so. Signor Prosperi.
Un c'è grande intellettuale italiano.
Assolutamente, tutti intellettuali, perché c'è bisogno di una nuova
resistenza. Tutti no.
Anche gli intellettuali, quelli che tu consideri degli intellettuali, possono dire delle enormi minchiate. Cioè... tu capisci qual è la dimensione, no? Cioè, non è che se uno ha la patente di intellettuale...
sempre meno di quelli che chiamano qua,
ma,
però.
Ma su questo potrei
questi
ragionare...
questi idioti che hai fatto diventare, no, dei campioni del, loro, del pensiero, si potrebbe del ragionare. Pensiero basico, questi si idioti del pensiero basico...
Si potrebbe,
diciamo,
ragionare su questo, si potrebbe ragionare. Senti che cosa dice questo qua...
Anzi, una volta l'idiota aveva bisogno dell'intellettuale, una volta almeno l'idiota che sapeva di essere, di non sapere... diceva faccio affidamento agli intellettuali, no?
Pensate come ci hanno ridotto, dici.
Cioè chi, questo è il tema. Dai. Invece oggi qualunque idiota pensa di pazzesco.
Davanti a quello che sta accadendo in Italia bisogna dire che c'è bisogno di una nuova resistenza.
C'è bisogno di una nuova resistenza.
La resistenza intellettuale, ovviamente, resistenza culturale.
C'è bisogno di una nuova resistenza.
La resistenza culturale.
Senti.
Stiamo accettando come un dato normale che esista un decreto di un governo dove si stabilisce che salvare vite umane è un reato. Non so se ci rendiamo conto, se ci rendiamo conto di che cosa è successo. Perché l'idea del troppo pieno, intanto, è esattamente il tema della propaganda nazista subito dopo la presa del potere di Hitler. Riuscirono a convincere i tedeschi che gli ebrei erano troppi ed erano diversissimi, esatto, ed erano un pericolo, esatto, un inquinamento per la civiltà.
Colonizzatori, come colonizzatori, gli africani nell'Europa
l'idea
di
del
oggi.
Troppo pieno.
Cioè, non so se avete capito bene. Allora, questo signore.
No, mi pare evidente.
Sì, sì, vabbè, non c'è dubbio, è fattuale, direbbe Fettri. Allora, questo signore.
È uno storico lui.
Questo, sì, ma che c'entra gli storici?
Dice,
ma non
è che
gli storici.
Gli stessi...
Non è che se uno c'è, no, sito storico. Ma sai quanti stronzi. Non mi riferisco a lui,
certo,
Non sai quanti stronzi storici conosco io.
Dice,
ci sono degli storici che conosco che sono
non si
degli
può
stronzi.
Banalizzare. Cioè lui dice che gli strumenti
che
della propaganda nazista.
Ma lui fa un paragone tra il nazismo
contro
e
gli ebrei.
Salvini, andiamo a sodo, ragazzi.
No,
Salvini
no,
è come
no.
I nazisti, dice.
Il pensiero articolato è un'altra cosa. No, vabbè, il pensiero articolato è un'altra cosa. È cercare di capire il contesto. Il contesto è ovvio che è totalmente diverso. Se no sarebbe tutto uguale. Cioè non ha mai detto. Non è mica così stupido. Cioè non puoi dipingere Prosperi come uno stupido.
Vado al sodo. Lui dice sostanzialmente che questo governo assomiglia al nazismo. Te la metto anche così, non dico uguale, assomiglia al nazismo. Puttanata, stronzata, detta da uno che ha una figura importante tra gli intellettuali italiani, come dici, stronzata.
Ma non l'ha mai detto.
Non l'ha detto, vabbè, lo dici.
Ma
tu.
Non l'ha mai detto. Hai ridotto il suo pensiero.
Cruciani, sei il capo degli imbecilli. Il capo degli imbecilli.
La zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
È legittima difesa, ma se uno sta scappando non sei più in pericolo, che cazzo ti difendi? Non ti stai difendendo, stai cecchinando, babbano di un Cruciani, ma svegliati, va, fanculo.
A Crucia, ma chi è sto coglione che dice il ladro prima di essere ladro è una persona? È una persona di merda. Non dico che bisogna sparare, ma quando uno dice ladro si pensa al ladruncolo che arriva, poverino, non c'ha da mangiare, sti cazzi, questa è gente di merda che non c'ha coscienza, entrano nelle case delle vecchie, le picchiano a sangue, se muore la vecchia se ne sbattono per 200 euro, ma che cazzo ne sai che cosa vuole fare uno quando ti entra in villa? Ma ci ricordiamo Ivan il Russo, questo che incaprettava la gente, gli puntava il coltello alla gola, gente che non si ripiglia più dalle rapine. Ma ripigliatevi, rincoglioniti.
Ora, chi se ne frega se mi fregano la bicicletta? C'è una downhill da 12.000 euro, me ne frega, è un bel po' anche.
Ovviamente quello che abbiamo sentito prima, tale Prosperi, che è uno storico italiano, dire, fare dei paragoni tra nazismo e Salvini, tra nazismo e i tempi attuali, il governo attuale, poi alla fine quello, è membro dell'Accademia dei Lincei, non ha nulla a che fare con l'Accademia della Crusca, ma andiamo avanti e andiamo con lo scontro di ieri tra dei capitani.
Ma non ha paragonato Salvini a Hitler, però, sì, assolutamente, sì, in alcun modo.
Sì, sì,
ha fatto un discorso da
intellettuale.
No, assolutamente.
Ma ci possono dire le
ha
cose
detto
in tanti
un'altra
modi,
cosa.
No?
Ha detto che
ma perché non devi
non avrebbe mai fatto, perché non è vero, perché è stupido, è da dire, è da stupidi ridurre il suo discorso.
Di
ha
quando
detto che è come Hitler, ma
sì,
non
più
è così.
O meno è così,
ma non ha ma il più o meno non è così, è come in chimica,
diceva
più o meno fa così,
ma non
fa così.
Queste siamo nel campo delle opinioni.
Nella scienza,
siamo nel campo
non è un'opinione.
Allora,
lui ti ha spiegato.
Non ha spiegato
che
nulla,
propaganda
ha detto che c'è bisogno di una resistenza. C'è bisogno di una resistenza.
Culturale, certo,
ma la resistenza è contro qualcosa. Ma sì, ma certo, ma ti ha detto il contrario.
Ma sono tanti modi di fare la resistenza.
Vabbè, allora hai ragione tu, vabbè, vuoi
armi.
Negare la realtà.
Sei troppo fissato con le armi, nessuno
le
ha parlato di armi.
Io non mi ho detto
come
niente,
lo sei
detto
fissato,
la
vedi armi dappertutto.
Vabbè.
La resistenza è un modo, può voler dire tante cose la resistenza.
Tante cose, tante.
Spara allora, spara, dai.
Donde capitani, sono Gottardo da Padova, città che insomma rifulge nel mondo per una certa spiritualità che pervade anche me, che sono molto religioso. Si confessi, lei sta peccando un po' di vanità, perché lei attacca Salvini per avere un po' di eco attraverso il pulpito scellerato che le offre,
allora,
che le offre
pulpito?
Cruciani.
Ma io non uso mica il pulpito.
E come no, usa la zanzara, lei lo sa che spara puttanata nel suo video che non guarderebbe nessuno, no? E poi alla zanzara, boom, 3 milioni di persone che ascoltano la sua parola.
Oh, ma dico io, dico, non dico queste cose.
È un po' vanitoso. Confessi la sua vanità, Don De Capitani.
Ma va a cagare, dai.
Come va a cagare? È anche il peccato di ira questo nei
Vai
miei confronti.
Cagare.
Lei è un pastore di Dio, dovrebbe dirmi, sì, fratello,
no, sono,
ho peccato.
Sono 80 anni in riserva.
Senta, ma lei 80 anni in riserva, non è che magari le è venuto in mente che potrebbe anche stare zitto ogni tanto e non dire puttanate sul web?
Io dico quello che mi pare piace,
no,
capito?
Vede,
non
no.
Deve essere tua da
il libero arbitrio, lei
coglione,
non deve abusare del libero arbitrio e non mi può dare del coglione a me.
Allora, secondo Vittorio Sgarbi, il PM migliore alla rogna, si riferisce ovviamente a tutti gli scandali del CSM di questi giorni. Mi provoca solamente un fastidio fisico solo parlarne, accennarne a questa roba qui, che è una cosa di una tale complessità.
È una storia molto interessante,
sì,
lo so.
Assolutamente.
Le cose complesse
Sgarbi,
sono
il PM migliore alla rogna. No,
ma
questo tutto questo scandalo di questa settimana, che cosa, cioè, che ovviamente coinvolge soprattutto il Partito Democratico, che cosa sta a significare? Che alla domanda
coinvolge due persone del Partito Democratico,
uguale,
non
Partito
il Partito Democratico.
Ci si può fidare o non ci si può fidare dei magistrati? Fate voi.
Ma certo che ci si può fidare.
Palamara invece è indagato per corruzione. Pignatone, io l'ho detto, il delitto che gli attribuisco, Ielo è indagato, ha un esposto di Fava, Fava è amico di Palamara, voglio dire, il migliore alla rogna.
Meluzzi dietro le ONG,
che stupidaggine.
Dietro le ONG potenti associazioni come Soros.
Sì, questo è vero.
Siamo di fronte a potenti organizzazioni molto dotate di risorse economiche. Se guardate i loro bilanci troverete dietro non soltanto la Chiesa Evangelica, ma anche Open Society di Soros e potentissimi capitali. Questi potenti capitali evidentemente sono stati finalizzati a creare un movimento che ha prodotto in Italia per esempio l'arrivo di 1 milione di persone dall'Africa.
Vero.
Strategia dei gommoni studiata a tavolino.
Perché questi migranti arrivano con i barconi e non arrivano come i primi migranti clandestini con Era Freak, come le prime prostitute nigeriane? Perché è evidente che questa strategia di mettere in acqua un gommone e di entrare in una zona di protezione geopolitica è stata pensata a tavolino. E le ONG, insieme agli scafisti e insieme a quelli che fanno venire da paesi gestiti col franco coloniale francese per alleggerire l'acquisto dei terreni da parte dei cinesi, per decongestionare l'Africa da giovani migranti.
Attilio da Milano, avanti tutta, dai Attilio. Attilio, dimmi.
Eccomi qua.
Dimmi.
Dunque,
quello di Meluzzi, ad esempio, è il vecchio cosa. Complotto, no? Se io dico che Meluzzi usa gli stereotipi della vecchia propaganda nazista sul complotto demo-pluto-giudaico, non sto dicendo che Meluzzi è un nazista, sto dicendo però che usa gli stessi strumenti che negli anni 30 si usavano in Germania per dire che esisteva un grande complotto.
Mica fa riferimento però, non fa nessun riferimento
allora,
però.
Ma neanche il professore, ma
no,
assolutamente.
Come no, ha parlato di nazismo.
Io faccio riferimento a Meluzzi, io anche faccio riferimento a Meluzzi e dico che usa gli stessi strumenti, andateveli a studiare, della propaganda degli anni 30 in Germania, uguale, del complotto assolutamente
Attilio,
così,
vai.
Del complotto della grande finanza
per
invadere.
Uno non può dire che c'è un complotto che per forza il riferimento è al nazismo, non
è
ho capito.
Il riferimento culturale è esattamente quello.
Eccomi qua, se il parente sta buono un attimo. Dunque, volevo segnarti questa cosa. Niente, sabato vado a un concerto con mio fratello, sono a Firenze, entriamo in un tabaccaio e non ci sono sigarette. Non ci sono sigarette, però è aperto il negozio. E il negoziante ci dice che ha appena subito una rapina. Iniziamo a parlare così, si sposta, viene verso l'uscita e aveva questa pistola dentro la cintura. Devo dire che ci ha fatto una certa impressione.
Non ho capito, aveva una pistola
dentro la cintura,
dentro
del
una cintura.
Pantalone.
Vabbè, ma è normale, evidentemente ha subito delle rapine e stava lì pronto a con la pistola in mano.
No, ma
anche gioielliere ha
la pistola. Che ti ha colpito la pistola nella fondina? Non ho capito. Questa cosa ti ha colpito?
Senza fondina, proprio dentro la cintura del pantalone, vedevi sta
Ma a me non mi fa nessuna impressione la pistola nella fondina. Noi siamo malati di abbiamo mille tabù. A me, se uno c'ha la pistola nella fondina, la può portare, sta dentro il negozio, non è che sta lì per strada con la pistola,
capito,
che sta lì a sparare ai ragazzini. Era uno stava dentro il suo negozio con la pistola lì per dire: cari amici miei, volete venire a rompermi i coglioni? Qui c'è una pistola qui. Evidentemente lo fa a scopo preventivo. Cioè non...
Sì, certo, no, sicuramente a scopo preventivo. Però se tu pensi che questi sono entrati alle 7 di sera, gente ne passa, era una via abbastanza trafficata, cioè se dovesse partire un colpo e dovesse andare fuori e non prendere la gamba del rapinatore, insomma è una cosa abbastanza sconvolgente. Cioè,
amico mio, se la vi, come dire, se la vi, cioè se uno si vuole armare perché subisce le rapine dentro una propria tabaccheria, fa bene ad armarsi anche a farla vedere. Evidentemente poi se uno è impressionato non ci va, dunque può perdere anche dei clienti, fermi tutti.
La zanzara.
Parenzo! Volevo chiedere a Parenzo come giustifica con sua figlia il fatto che tutte le sere prende parolacce, insulti. Capisco che a lui prende anche uno stipendio, però un po' di dignità non ce l'ha quell'uomo lì.
Parenzo, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli, nessuno cercherà la
Parenzo.
Ciro.
Parenzo.
Niente.
Questo ti costerà una querela.
Preti pedofili alla gogna, quelli devi ammazzare, capito? Prete ai pedofili devi ammazzare, non a Salvini.
Mai stato d'accordo con Parenzo, ma questa volta Parenzo hai ragione. E comunque, caro Cruciani, veramente, sei una testa di cazzo continuare a mandare in onda i deliri di questo pseudo prete.
Oh, eravamo la chiesa con tutti così!
Cruciani, anzi Cruciano, ti dovrebbero mettere sotto processo per incitazione all'omicidio, all'ammazzare la gente. Io. Testa di cazzo.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh?
O ragazzi, no? Voi siete fuori di testa. Voi siete fuori di testa. Cioè, la corte che approva fa così con la testa, naturalmente. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ti dovrebbero mettere sotto processo. Certo. E Parenzo, a Tel Aviv, dove la gente certo. spara e va in giro con le pistole, è peggio che, ha, che in qualsiasi altro posto del mondo. Qualsiasi altro posto del mondo, dice no, per carità, le pistole. Poi quando si tratta invece di Israele, guerra, chiunque si può armare con i cannoncini.
Ma c'è la guerra.
Dai, su.
Ma c'è la guerra.
Ma non è solo la guerra, anche a prescindere dalla guerra, la gente va armandoli, dai. Ma come no?
Ma che c'entra? Ma che c'entra?
Sarà come l'America,
assolutamente
su,
no.
Dai.
Hai l'obbligo, anzi, no, durissimo di portare dietro l'arma, ci sono delle regole precisissime.
Allora,
ma che scherzi.
Mi dicono per Parenzo, per il reflusso che ho anch'io, tu hai il reflusso?
Sì, ma ho già preso, sono andato dal gastroenterologo e ho preso una pasticchetta la mattina.
Per il reflusso che ho anch'io, devi evitare caffè, tè, cioccolato, menta, agrumi.
No, vabbè, lo sappiamo.
Pare
anche
che faccia
pomodoro,
bene lo zenzero e stranamente l'aceto di mele. L'aceto di mele, vabbè. È uno che ti ha dato un consiglio, adesso lo butti via così.
No,
lo
ma
butti
grazie,
via.
Per la grazie per la banalità. Ma voglio dire, sono andato dal gastroenterologo. Questo lo sapevo anch'io, tutte le cose.
Ma ti faccio ascoltare il tuo amico Rinaldi. Il tuo amico Rinaldi. Che dice le ONG fanno
bombolo.
Business bombolo, sì, bombolo.
Bombolo, bombolo. Chiama l'onorevole Bombolo.
C'è un business dietro, evidentemente. Non è che gli interessi molto invasione o non invasione. Hanno trovato una forma di business, c'è gente che li paga. Tranquillo. Beh, gli danno i soldi. A me non me l'ha dati Richard Gere i soldi.
No, ma dai, Richard Gere me l'ha dati. A me me l'ha dati. A te i soldi, te li dà Thomas Millian, te li dà. Te li, per fare il film, però. Delitto all'euro, no? Delitto al ristorante cinese. Delitto a Bruxelles. Il prossimo film che devi fare, Rinaldi, è Delitto a Bruxelles. Dopo Delitto al ristorante cinese.
A me
Delitto
non me
a Bruxelles.
A me non me
Amo Factor 2%. Sti cazzi, Juncker. Mamma mia, mamma
mia. Ma perché insulti così Rinaldi? Perché insulti così Rinaldi?
Deve adesso va a Bruxelles, ma andrà a Bruxelles per fare un film. Delitto a Bruxelles, delitto al Parlamento Europeo. Il prossimo film, bellissimo. Prodotto, c'ho già il prodotto. Amo fatto la commissione, amo fatto una pernacchia, ci hanno scritto la lettrina, amo presa e amo buttata nel culo. Ma ti rendi conto? Ma quello è un economista. Amo preso la letterina, sai che ci faccio? La letterina, l'ho presa, io l'ho buttata nel culo. Rinaldi, questo è Rinaldi, l'economista Rinaldi.
Questo ti costerà una querela.
Ma allora,
Guglielmo
da Bombolo, da parte di Bombolo, da parte di Bombolo mi costerà,
Guglielmo
perché Bombolo
Ferrara.
Ovviamente
fermi tutti, Guglielmo da
Ferrara. Che è morto, credo, poveretto, peraltro, Bombolo.
Sì, forse sì.
Temo, credo, allora. No, non lo so, poverino, questo mi dispiace.
Sì, sì, recentemente sì.
Dimmi, vabbè, dimmi. È sostituito dal nuovo attore.
Dimmi.
Dal nuovo Bombolo.
Allora, telefono per intervenire sull'altro.
Abbiamo eletto al Parlamento Europeo.
Dimmi, Guglielmo.
Allora, poc'anzi ha chiamato una persona che diceva, che raccontava il discorso del tabaccaio.
Sì,
che
sì,
è andato,
sì.
È perfetto. Tu
Luciani
dicevi, ma non c'è nessun problema, cosa c'è di male di tenere la pistola, ok, non c'è nulla di male. Però io mi chiedo, tu hai mai sparato?
No, io non ho sparato perché semplicemente non ho una pistola, non la porto ad armi.
Perfetto.
Però dico, voglio al più presto ho già fatto le pratiche, iniziare un corso di tiro sportivo e prenderò la pistola uso sportivo.
Perfetto.
Assolutamente.
Per uso sportivo, ok, perfetto. Questo significa che le persone che stanno a sparare, allora possono difendersi.
Ma io non lo so, quel signore adesso, qual è il problema? Ti colpisce che un tabaccaio a Firenze, come ci ha descritto l'ascoltatore, si tenga la pistola dentro i pantaloni? Allora.
Lo sai che cosa mi colpisce? Questo fatto qui, che una persona che non per sparare, non è che non ha diritto allora di essere difeso dallo Stato. Un politico, io mi aspetterei da un politico serio.
Un politico.
un politico come Salvini.
Ma che c'entra politico? Io stiamo parlando di un'altra cosa. Un ascoltatore ha chiamato prima dicendo a me mi ha fatto impressione il fatto. E punto e basta.
Certo, però infatti, però, come tu ogni volta hai visto sembra la situazione.
Vabbè, Alessio da Roma, mi hai rotto già i coglioni. Alessio da Roma, dai, Alessio. Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Pronto?
Dimmi, Alessio.
Senti,
dimmi.
Si vede che il signore prima non si è mai trovato in una rapina o compagnia varia. Tu ritorni a casa la sera, ti trovi la porta appoggiata da una parte, ti trovi tutti gli armati svuotati, tutto quanto.
Da dove stai chiamando, Alessio, che si sente poco?
Si sente poco, io purtroppo
adesso si sente, adesso si sente bene.
Meglio?
Sì.
Perfetto.
Allora?
Ti trovi casa che praticamente è zona di guerra. Magari ci hanno pure pisciato e cagato dentro.
Ma dove ci hanno cagato e pisciato dentro? Ah, tu dentro
una casa. Fanno una rapina.
A te sarà successo, evidentemente. A te sarà successo.
Certo, questo gli sto parlando. Allora, tu moltiplica questo per 6 volte. A quel punto, quella persona che diventa? Cioè, praticamente Mengele diventa un premio Nobel della pace. Se si trova davanti
tu
una persona
fatto?
Del genere.
Tu che cosa hai fatto? Ti sei armato? Hai comprato un bazooka? Hai comprato un Kalashnikov? Che hai fatto?
Diciamo che per perso l'ho trovato e l'ho comprato. Non l'ho potuto usare perché non sono riuscito a trovare i colpevoli. Io ti sto parlando
a trovare
di
i colpevoli,
tipo...
che vuol dire? Perché saresti andati a cercarli?
Ah, tranquillamente.
Cioè
tranquillamente.
Tu, a te, siccome hanno rubato dentro casa, poi ti sei preso il pezzo, giusto?
Esatto.
Ma sei un commerciante oppure no?
No, un privato.
Cioè, hai fatto la richiesta di porto d'armi, hai comprato questo pezzo, esatto. Che hai comprato? Una beretta, un'altra arma, che hai comprato?
Una beretta piccoletta, naturalmente venuta,
cioè, se tu avessi,
anche mia madre.
Sì, se tu avessi saputo dove si trovano i cosi.
Andava a casa, gli hanno busta un po' alla porta e gli avrei sparato un bocca, tranquillamente.
No, però scusami Alessio, adesso stiamo sinceri. Io va bene tutto, io sono a favore della legittima difesa, dentro casa, se uno viene assaltato. Ho capito, ma se tu scopri quante volte hanno rubato? Quante volte hanno rubato dentro casa tua?
Tre volte.
Dunque tu, che ne so, scopri dove si trovano i colpevoli di questi furti,
esatto.
Vai lì, ma bussi e spari in bocca.
Certo, tranquillamente, perché tanto che succede? Se ti hanno rubato cose che si sono salvate da tutti i bombardamenti da San Lorenzo, se si portano via cose che praticamente erano ricordi di persone che non ci sono più e che non puoi più ritrovare, che fai? Vai a ricomprare un orologio che era di una persona
morta. Ho capito amico mio, però io da questo punto di vista sono dalla parte di David, no David? Cioè, come si può andare a casa di uno anche cioè,
questa
ladro.
Persona qui è un classico disturbato.
Tu dici,
cioè, non è che si può neanche mettersi a interloquire, non ci si può, sì, sicuro. Non ci si può neanche mettere a interloquire con uno così. No, scusami, potresti chiamare l'onorevole Rinaldi e insieme discutono. Dentro casa gli sparo, gli piscio in bocca, gli faccio quello che cazzo mi pare.
Se a una persona gli capita una volta, ma se ti capita tre
così
volte
sono allo
di
stesso
seguito.
Livello, allo stesso livello, chiamalo così si discutono tra loro. È arrivato in casa, io ho pesciato in testa, l'ho squartato in quattro, ma ha scritto l'Europa, io ho detto ecco, così fanno un dibattito.
Però scusami Alessio, scusami un attimo, però se tu scopri dove si trovano i ladri e vai a sparargli in bocca come dici tu, amico, poi certo. Vai in galera diretto e non ci sono manco io a difenderti. In quel caso lì non ci sono manco io a difenderti, che ti hanno rubato di così.
Ma lo sai come si dice a Roma? Meglio un brutto
il cervello, gli hanno rubato, t'hanno rubato il cervello a te, ma quello non te lo ridà nessuno, fratello caro. T'hanno rubato il cervello, t'hanno rubato quei due neuroni che avevi.
Che ti hanno rubato Alessio?
Hanno rubato oro che si era salvato da sotto i bombardamenti di San Lorenzo, roba di gente morta, roba
l'oro
che praticamente
di Dongo
non
gli ha rubato.
Si potrà mai più ritrovare.
Fermo lì.
Dai, papà Renzo.
Allora, te sei un demente del cazzo. Vada, fa pubblicità quel demente, quel Brasiles.
Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami.
Parli sempre di mafia, da 38 tu sta. Mentre te stavi a casa sparavo col Brasilia. So 10 anni, stai provando a fare canzoni. 10 anni fa col Brasilia a fare estorsioni.
Io sono la strada, io sono Roma. Io sono il brasiliano, quello che non perdona.
Sì.
Da Pietralata fino al quartiere africano. zona più a pappa, ti faccio cagare in mano.
Sono parole demoniache.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara.
Parenzo, trattengo tutta la notte l'aria e al mattino sono devastato. Ascolta qui.
Pronto? Cruciani, ciao, senti una cosa. Io ti ho già chiamato un paio di volte, sono un tassista. Mi hanno rapinato 3 volte. Io ti dico che se avevo il cannone e adesso ho fatto il porto d'armi, li ammazzavo tutti e 3.
Bravo Ettore, bravo.
Bravo Ettore, bravo.
Dilli a quel testa di cazzo di Parenzo, cosa devo fare? Cosa devo fare io?
Hai rapinato 3 volte, si è fatto il porto d'armi, adesso vuole sparare. Lo vuoi criticare?
No.
Lo vuoi criticare?
Evviva, evviva. Allora, mi dica che taxi è, così non lo prendo intanto, primo. Secondo, evviva.
Tu sei già venuto sul mio taxi, testa di cazzo.
Perché non mi hai detto niente, coniglio, allora, se sono venuto sul tuo taxi? Perché non ti sei... Perché non mi hai detto nulla, coniglio, quando sono salito?
Ma che ti doveva dire?
Al telefono sei bravo, coniglio mannaro sei.
No,
coniglio.
Sei tu, coniglio.
Li hai presi i miei soldi sul taxi però, li hai presi.
Senti un po', testa di cazzo, ti ho portato a te in Lombardia, testa di cazzo, un imbecille che non sei. Se ti becco per strada ti investo e ti ammazzo, testa di cazzo.
Il mitologico Ettore, il mitologico Ettore,
detto
Ettore.
Anche il coniglio mannaro, coniglio 14, tassista di Milano, conosciuto come coniglio 14 in 4 minuti, coniglio 14.
Comunque ragazzi, stasera mi va di pizzicare, poi...
Ti ho portato sul mio taxi, sì ma quando ero seduto dietro... Andare seduto dietro, non mi hai detto testa di cazzo, ma hai detto, oh bravo, però bella la trasmissione. Magari non sono sempre d'accordo con lei, però sì, bella trasmissione. Esatto. Un classico coniglio, coniglio che non sei altro. E hai voluto i miei soldi, giustamente, hai lavorato, non è che mi hai fatto scendere dal taxi, brutto imbecille.
Ti posso far ascoltare qualche perla
perché
preziosa?
Perché sono tutti così. Ah, posso fare i complimenti, sì. L'abbraccio. Non sono forse sempre d'accordo con lei, e che vuol dire che non è
poi
mai d'accordo con
chiamano,
me, no?
Poi dici
quando uno
chiamano,
ti dice,
poi dici
sì,
chiamano.
Poi sono quelli che chiamano, maledetto se ti trovo. Poi selfie per strada, poi timidamente, posso dirglielo? Non sono proprio sempre d'accordo. Oppure quelli che invece sono d'accordo gli dicono sono d'accordo al 100%, avanti tutta. Quei pochi che dicono che non sono d'accordo,
quei
però non
pochi,
è che dicono
che
maledetto,
pochi.
Pochissimi, quelli che incontro io pochissimi, mai nessuno. Mi può capitare una volta, oh grande Parenzo. Alle volte non sono d'accordo, perché ogni tanto forse bisognerebbe sparare, ogni tanto, poco. Poi chiamano qua, sembrano tutti i novelli Rambo, ma va quel paese, va.
Testa di cazzo!
Appunto, dimmelo quando salgo sul tuo taxi, che ti ci piscio dentro la prossima volta se me lo dici. Altro che, allora, pensi che non so essere volgare io. Ti farà un ricordino in quel taxi sporco che hai, sicuro. Mamma mia.
Ti segnalo alcune perle dell'intervista, chiamiamola intervista, insomma, del signor Travaglio a Di Battista. Signor Di Battista,
Di Battista
giorno.
Mi pare di capire che stia facendo,
vuole
ha preso
fare
delle mazzate anche dai 5 Stelle.
Sì, vuole fare l'opinionista.
No, ma mi pare che anche sia scritto questo libro.
Ma giustamente
i 5 Stelle hanno detto scusami fratello caro,
che cosa vuoi fare?
C'ha ragione, su questo Di Maio c'ha ragione,
certo,
scusa fratello caro, vai,
esatto.
Ci rompi i coglioni, vai in Guatemala,
scrivi pure
ci
libri,
dici quello che dobbiamo fare, scrivi i libri, guadagni più di noi perché guadagni più di noi e ci vieni a dire cosa dobbiamo fare, ma vaffanculo. Su questo c'hanno perfettamente ragione, secondo me, lo dico senza ironia, ma davvero gli amici 5 Stelle c'hanno perfettamente. Di Maio dovrebbero prenderlo a roncolate uno così, perché scusami,
sì, esatto.
Roncolate metaforiche voglio dire, perché quello sta lì a prendersi gli sputi, a lavorare, perché comunque lavora male secondo me, ma lavora 24 ore al giorno, quello scrive un articoletto, è lì con la moglie, legittimo, coi figli, legittimissimo, figurati, te lo dico io,
e
in
poi,
vacanza in Guatemala vado a fare un corso per fare il falegname, perché bisogna dirle tutte,
Questo ha detto un corso per fare il falegname. Ha fatto un corso per fare il falegname.
Ma che male c'è?
Ma che dici?
Ma non c'è nessun male, se lo facesse.
Ma non c'è male a fare il falegname. Ma non devi rompere i coglioni, però. Vado un corso a fare il falegname. Poi dice: è tutto sbagliato quello che fanno. Ti rimbocchi le maniche, fratello caro. Scendi nell'arena. Sì, hai detto che non vuoi fare più il deputato. Collabori col tuo amico Luigino, a cui hai fatto tenere tuo figlio in braccio l'inverno scorso. E non fai il pontificatore.
Sì, però ti voglio fare sentire alcune perle di questa roba. Aveva ragione Berlusconi quando parlava di magistratura politicizzata. Senti, è riuscito a dire questo, quello che è andato davanti ad Arcole a dirne, no, di tutti i colori su Berlusconi, la mafia, eccetera.
C'aveva ragione Berlusconi quando parlava di magistratura politicizzata.
Ah, questa è una notizia.
Esatto. Solo che lui per lui era politizzata quando lui indagava. Per me, sto vedendo, è politizzata perché evidentemente, l'ha detto anche Roberti, no? Perché evidentemente alcune inchieste contro la politica non sono state portate avanti da alcuni magistrati.
Gli africani disperati non possono stare a casa loro. Adesso io non so bene perché non l'ho ascoltato questa roba qua, ma lui diceva il contrario fino a poche settimane fa. Diceva che gli africani vanno aiutati a casa loro, che la Francia è colonialista, che l'Africa è stata depredata e tutto.
Come no? Ha fatto tutta la polemica sul Marco, sul Franco.
Senti. Credo che... sentiamo.
Uno Stato serio evidentemente deve porre un freno all'immigrazione clandestina perché rappresenta una vera e propria deportazione di disperati. Deve però il movimento ricordare che costoro, questi cittadini africani, sono disperati e non possono stare a casa loro perché non è sancito il diritto di stare a casa loro per una miriade di questioni.
Poi si improvvisa storico, la seconda guerra mondiale non l'hanno vinta i francesi, l'hanno vinta gli altri.
Il seggio del Consiglio permanente della sicurezza ONU, che oggi ce l'ha la Francia, perché la Francia avrebbe vinto la seconda guerra mondiale, tra l'altro non è neanche vero perché l'hanno vinta altre, la seconda guerra mondiale, più che i francesi.
Vabbè. Dove andiamo? Andiamo a Angelo da Milano, vai Angelo, vai.
Giuseppe, ciao, come stai?
Volevo
dire una cosa a David. Tu hai una responsabilità importante che hai disatteso, perché stai distruggendo veramente quel poco che è rimasto della politica in questo paese con le stronzate che vai dicendo ogni giorno. Cioè,
chi è che sta distruggendo
David,
qualcosa?
David Parento, lo conosci, quello con gli occhiali? Con gli occhiali,
gli occhiali non ce l'ha, bravetto. Comunque, vabbè.
Occhiaie che sembrano occhiali.
Occhiaie è un altro discorso. Ma
occhiaie, sì.
Gli occhiali che stanno in Israele.
Vabbè, adesso Angelo?
Quello che volevo dirgli semplicemente io è che, cioè, per colpa sua, noi a cui sta sul cazzo Salvini ci siamo ridotti a migranti e champagne, anche per colpa sua che aveva questa responsabilità, lui e quelli come lui, cioè, perché noi ci siamo rotti le palle di vedere questi israeliani
pro Islam. Ma che c'entra gli israeliani pro Islam? Non c'entra un cazzo.
Gli israeliani non sono pro Islam.
E
faccio presente che gli israeliani non sono pro Islam.
Ma scusami, ti sembra normale che Parenzo non difende più la proprietà privata?
Ma chi l'ha detto che non la difende? Ma chi l'ha detto che non la difende?
Ma ormai si è andato contro l'estremità, non si può più avere una difesa all'interno della propria casa.
Ma chi l'ha detto? Si sta discutendo che è il tipo di difesa. Dai, Emiliano, provincia di Cremona.
Ma lei coltiva piantine di marijuana a casa? Lei coltiva
Emiliano,
piantine,
Emiliano, provincia di Carbonia.
Se ne fuma pure.
Provincia di Carbonia non esiste, secondo me. Comunque, Emiliano.
Provincia di Cagliari.
Sì, buonasera. Dimmi Emiliano, dimmi.
Allora, non c'è una dose di reazione quando uno lotta per la sua famiglia o i suoi averi.
Bravo.
O la sua vita. Secondo me è così.
No, ma deve essere molto semplice. Adesso questo povero Nichini, oggettivamente, che cosa ha fatto questo Nichini? Che cosa ha fatto? Adesso io andrò a vedermi le carte del processo, me le andrò a vedere fino in fondo, ti assicuro, me le vado a vedere fino in fondo. Che cosa ha fatto? Ha sparato a un signore che si era introdotto nella sua abitazione, che gli stava rubando l'auto.
E fino a qua
punto, che questo fosse girato davanti,
la magistratura
dietro,
sta
due metri,
ha verificato,
un metro,
credo
la magistratura
ha verificato, ha ricostruito quello che è accaduto. L'ha ricostruito in due gradi di giudizio.
Tentato omicidio, dai su. Emiliano, cosa vuoi dire?
Due gradi di giudizio.
Che cosa vuoi dire, Emiliano? Emiliano, cosa vuoi dire? Dimmi.
È un fatto psicologico, la paura ti fa salire l'adrenalina e tu lo spari.
Certo,
ma se sei andato via non lo spari più, non lo vai a cercare. Ma se ancora lì lo spari, certo che lo spari. È entrato in casa tua, stava minacciando tua moglie, i tuoi figli,
La tua vita.
Aldo da Milano, Aldo da Milano, vai Aldo, dimmi.
Pronto Giuseppe?
Dimmi, dimmi, vai, vai.
Ciao, ciao David. No, volevo dire, ciao, a parte che è un suggerimento tecnico, dovreste cambiare la vocina che c'è registrata quando si telefona alla Zanzara, perché dice registriamo la telefonata per garantire il decoro della trasmissione. Vabbè, dai, roba da... Il decoro per
non sono, Aldo, non, sono, non, non sono io che decido queste cose, come puoi, vabbè, bene, vabbè. Come puoi ben immaginare, no? Come ma, puoi ben sì, immaginare,
certo, era più che altro una battuta.
Come
comunque,
puoi ben
questo.
Immaginare, toglierei tutti questi orpelli, io, queste cazzate che vengono messe, no? Dai,
la telefonata sarà registrata.
Ecco. Allora, volevo parlare della legittima difesa. Mi
sì.
senti?
Sì, sì, dimmi, Aldo, dimmi.
Secondo me tu dovresti distinguere, però, perché. Tu metti tutto sullo stesso piano. Io guardo i ladri, li odio, li vorrei tutti in galera puniti con il massimo della pena. E sai quella palla di ferro che si vede nei fumetti di Gamba di Legno?
Ma io la palla di ferro non le vorrei mettere a nessuno.
Però sparare a una persona che sta fuggendo, che magari ma non viene anche che... toccato. Anche
allora,
se
amico mio, se uno sta. Ma ho capito,
ma
se uno sta scappando e a gambe levate, tu gli spari là. Allora si può discutere del fatto che questa roba qui sia una cosa assurda. In tutti questi casi non c'è nessuno che fugge. Cioè, non c'è nessuno che fugge. Non c'è nessuno che fugge per davvero. Erano lì, erano sul posto, erano girati, non erano proprio dentro, se ne stavano andando. Non è che la gente stava scappando e uno spara.
Ma
dai,
no, perché
su.
Non proponi la pena di morte per il furto?
Ma
scusa.
Non dire cazzate,
ma
questa è una puttanata.
Ma se tu metti tutto
Aldo,
sullo stesso piano.
Ma è una puttanata questa, che c'entra la pena di morte per il furto? Non è...
Ma tu metti tutto sullo stesso
ma
piano.
Ma non è che se uno viene beccato.
No, comunque.
Ma no, ma non ho detto sempre comunque. Ho detto semplicemente che in un ambito ragionevole all'interno o nelle vicinanze della propria abitazione, una reazione che non sia una reazione spropositata, ma sia una reazione anche di istinto, anche di adrenalina, anche di paura. E la giustizia deve farsi carico di queste cose qua. Cioè, il colpevole non è quello che spara, ma lei è quello che
no,
si introduce dentro
sì,
casa nostra.
Distinguere le, per questo si fanno le indagini.
Grazie,
per capire come sono andate le
ma
cose.
Grazie al cazzo.
No, esatto. Dopodiché c'è da dire una cosa in più che adesso farà arrabbiare qualcuno di nuovo.
Dimmi,
ma
dimmi,
mi dispiace. Il ladro, qualche idiota che ha telefonato, Parenzo difende il ladro. Sì, paradossalmente sì, difendo il ladro, nel senso che il ladro è un soggetto
sì,
di diritto.
L'hai già detto,
cosa
sì,
vuol
sì,
dire?
L'hai già
detto. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che è una persona che non è perché in quanto ladro che ha commesso un reato non ha
momento,
più nessun diritto.
No,
ha
momento.
Diritto di essere processato nel modo giusto? Processato.
Sì, ma questo è
ha
scontato,
anche diritto alla difesa. No, tu lo sai, non è scontato. Ha
ma
diritto
scontato,
che noi gli paghiamo
questo.
L'avvocato. Facciamo arrabbiare ancora di più le persone. Nel caso il
sì,
poveraccio,
ma
ladro,
sì,
malcapitato, farabutto, assassino, non abbia soldi, non ha soldi per pagarsi la difesa.
Ma sì, questo lo sappiamo
noi,
che c'è la difesa.
No, tu lo sai, certo che
ma
tu
lo
sai.
Tutti
lo
sanno,
gente
nessuno gli vuole togliere
così
la difesa.
Li facciamo incazzare ancora di
ma
più.
Ma nessuno vuole togliere
io
il diritto
pago
alla difesa.
La difesa al ladro, capito? No, io solo. Anche quell'idiota che chiama sempre.
Ma nessuno dice il contrario. Nessuno dice il contrario.
No, ma voglio dirglielo, voglio informare.
Diglielo,
quell'idiota, come si chiama quello che manda gli audio? Quello da Chieti, quell'imbecille da Chieti, come si chiama?
mi ricordo Giuseppe da Chieti.
Quell'involuto, Giuseppe da Chieti, quell'involuto che tanto chiama Giuseppe, Giuseppe, ti voglio dire una cosa. Quello, sai quell'imbecille lì? Ecco, grazie a Giuseppe da Chieti perché tu stai pagando la difesa al ladro. Grazie, grazie Giuseppe da Chieti.
Sì, gli affiliati, gli iscritti al popolo della famiglia non finiscono mai di stupire. Oggi mi segnalano una pagina Facebook sull'internet, un tale che si chiama Marco Fasulo ed è il capo del partito di Adinolfi in Basilicata. Scrive: da cattolico non posso e non potrò mai approvare i rapporti occasionali, i rapporti prematrimoniali, i rapporti adulterini, i rapporti omosessuali. Chi li approva non è cattolico. Cioè, mi ha colpito soprattutto da cattolico, non posso approvare i rapporti occasionali. Chiamiamolo, vi prego. Voglio capire alcune cose sulla vita privata di questi pazzi.
Pronto.
Sì, Marco?
Buonasera, ciao.
Buonasera, mi chiamo Cruciani. chiamo da Radio 24, ti disturbo?
No.
Ti volevo chiedere una cosa. Qualche giorno fa hai scritto che da cattolico non puoi e non potrai mai approvare i rapporti occasionali, anche quelli prematrimoniali, quelli adulterini, quelli omosessuali, eccetera. Ecco, e chi li approva non è cattolico. Ma i rapporti occasionali perché?
Guarda, io provo a risponderti. La sessualità all'interno della coppia è un dono di Dio vissuto in maniera consapevole in un contesto matrimoniale e familiare.
Cioè, al di là di questo contesto non si può trombare?
No, ognuno può fare quello che vuole. Chi approva questo tipo di comportamenti non è cattolico.
Cioè, chi
non
fa sesso fuori dal matrimonio non è cattolico?
Sì, sì, secondo me sì.
Cioè, tu non ho capito, ti sei sposato, hai detto che c'hai dei figli, no? Sei arrivato vergine al matrimonio?
Sì, sì.
A quanti anni? Scusa, a quanti anni?
A 27.
Cioè, tu fino a 27 anni non hai, non hai toccato una donna?
Eh sì, è una cosa straordinaria, non lo so.
Ma quanto sei stato fidanzato? Non scusa, non ho capito, tanto per capire.
7 anni.
Cioè, tu in 7 anni non hai mai fatto sesso con la tua fidanzata?
No, no.
Cioè, nemmeno toccata, sfiorata, adesso non mi voglio fare gli affari tuoi, ma così, giusto per capire.
È così.
Cioè tu per sette anni maledettissimo.
Ma nessuno lo ha obbligato però.
No, ma io perché
nessuno l'ha obbligato. Evviva per lui. Io non lo farei mai, ma evviva.
A me sembra straordinario il fatto che tu lo consideri straordinario, però.
Ma io lo considero una follia, cioè lo considero, per carità, non lo vuoi imporre a nessuno, naturalmente, sì, perché va bene tutto nella vita, ma come si fa a stare 7 anni con una persona dai 20 ai 27, non nel 1400, ma negli anni 2000 e a non provare nulla? Avrei avuto un'attrazione fisica, no? Erotica.
Assolutamente sì. Ma anche quel privarsi, mettiamola così, che se vuoi anche in un aspetto che possa essere paragonabile, non lo so, alla sofferenza, perché nella
tu
sofferenza
hai sofferto,
uno dove...
tu hai sofferto?
No, non ho sofferto, perché non era una privazione, c'era l'urgenza di farlo. Noi riteniamo che
non c'era
un'urgenza, anche perché
avete sentito qualche desiderio sessuale in questi 7 anni?
No, assolutamente sì, ma
come avete fatto?
E non abbiamo fatto.
E la masturbazione, per esempio, non è ammessa, nemmeno quella?
E nemmeno quella. Quando uno cade in quel tipo di atteggiamento, poi chiede scusa al Padre Eterno perché dice sono stato debole nella carne.
A te è successo?
Per forza che è successo.
Cioè,
sì,
ti sei
sì,
masturbato sì. E hai chiesto perdono?
Sì.
Eppure la tua fidanzata?
Guarda, non lo so, questo andrebbe chiesto a lei.
Magari l'ha fatto davanti a te, che ne so. Cioè,
non siamo a questi livelli.
Ma che livelli? Sono cose normali.
No, non è normale, assolutamente.
Cioè, masturbarsi e guardandosi a vicenda non è normale?
No, assolutamente non è normale.
Ma insomma, ognuno fa quello che vuole, insomma. Il comportamento di questo ragazzo non mi sembra così strano. Lui
sì, anche a me.
Quanti anni hai?
Non lo condivido, ma lo conosco tanti.
Ma
che
nel
fanno
popolo della
scelta,
famiglia fate tutti così, diciamo, tendenzialmente siete tutti così.
Guarda, non lo so, io mi auguro per noi di sì, però perché, non ci so essere.
Perché non si può dire cattolico?
Ma anche tra gli ortodossi islamici è così, anche tra
appunto,
gli ebrei.
Appunto,
ma voglio dire, ma non la vedo come una cosa strana,
no,
perché
ragazzi,
se uno
però,
non lo impone.
Non mi potrete...
Anzi, io conosco un sacco di miei amici, sono sposati a 20 anni, a 22 anni, anche perché così hanno iniziato ad avere una vita sessuale normale.
Ragazzi,
ma li conosco tantissimi.
Io faccio come te, David. Non potete far passare questa cosa come una cosa normale. Non la potete far passare
per
come
loro,
normale.
Ma per chi è religioso sì è normale.
Ma,
e chi se ne frega?
La vita
non crea problemi, anzi.
È mirata a conformarsi a Cristo. Quindi anche l'aspetto della sessualità, che in un mondo...
Ma perché io devo conformare la mia vita a Cristo, che è vissuto in un'epoca completamente diversa?
No, lui lo fa.
Ma è vissuto in un'epoca diversa? Siamo nel 2019, amico mio! C'è YouPorn! Tu ogni tanto vai su YouPorn?
No, non ci vai su YouPorn. È una cosa che ci andavo probabilmente quando ero adolescente.
È un peccato andare su YouPorn, secondo te?
Ma io penso di sì, anche la pornografia è un po' uno svendere dei valori.
È un peccato la pornografia. I rapporti omosessuali come li vedi? Come un peccato?
Assolutamente non li approvo. Sì,
non li approvi,
sì,
che
non,
vuol
non
dire?
Posso
cioè,
approvarli.
Ma che cos'è
non
che non approvi? Come li consideri gay? Un po' malati?
Delle persone che sono in una determinata condizione e vivono quella condizione. E se vivono quella condizione nella castità e sono alla ricerca di Dio, sono assolutamente nella grazia.
Però devono essere casti.
Ma il problema è quello, noi ci rifacciamo a un casino.
Pechino.
Perché devono essere casti? Perché devono essere casti? Spiegami.
E perché riteniamo che quel tipo di comportamento, quale tipo di
sodomia, la sodomia,
per la sodomia,
è un problema, sì.
E non è contro natura. Spiegami come si svolge il rapporto sodomitico.
Ma non lo so, perché c'è anche tra uomo e donna, c'è anche tra eterosessuali.
Sì, ma il rapporto sodomitico, anche quello è contro natura, anche tra uomo e donna.
Dunque, tu con tua moglie adesso non lo pratichi, perché è contro natura.
Ma assolutamente non l'abbiamo nemmeno mai immaginato.
Mai nemmeno pensato, immaginato.
No, nemmeno immaginato.
L'aborto come lo consideri? Un crimine?
L'aborto lo considero un crimine, un assassino, sì.
Un assassino, dunque il medico
però
che lo fa...
non lo vieteresti?
Sì, come non lo vieterebbe?
Sì,
come
assolutamente
no?
Sì.
Sì, lo vieterebbe, sì. Assolutamente. Sì. Come no? Chi è peggio, il medico o la donna che lo fa? Che lo pratica,
no,
che lo vuole?
Assolutamente, ma anche il marito che o il compagno o chi accompagna la donna è nella stessa condizione.
Un omicida, un omicida.
No, il problema è che quella è una vita. Considero un assassino perché c'è una persona che muore.
E dunque siamo in presenza di un olocausto praticamente? Di una specie
assolutamente,
di...
6 milioni di morti grazie alla 194 e con una legge assolutamente
non giochiamo
fallita.
Sul numero dei 6 milioni
ma
6
esiste
milioni
no ma con una legge assolutamente
cosa.
Fallita
6 milioni
guardi,
è stato
problema.
Scusami amico mio torniamo indietro, esiste una lobby gay secondo te?
Guarda, io so solo che in famiglia come accendo la televisione a qualsiasi ora in qualsiasi
c'è stanno froci.
E dovunque mi si trasmette dai bastardi di Pizzo Falcone al rapporto sodomitico della Control durante i cartoni animati mi si trasmette
il
rapporto sodomitico è naturale.
Ah scusa, ma il rapporto sodomitico non è il rapporto sodomitico, è il rapporto di due persone che si vogliono bene.
Le due persone profanino i loro pertugi non mi sta bene.
Ma
come
profanino i loro pertugi? Ma che te ne frega a te se quelli si vogliono inculare, amico
però,
mio?
Però ti dico, guarda, è un fatto, noi non è che siamo degli eremiti o viviamo per i fatti nostri. Secondo noi la natura ha previsto dei percorsi per far sì che l'uomo sia pienamente se stesso e viva nella più profonda armonia e serenità. Puoi metterlo anche sotto l'ascella dell'altra persona. Il tema qual è? Se la vagina ha tre strati perché c'ha lo spermicida, perché è fatto in quel modo per ricevere la penetrazione, non puoi pretendere che l'ano che tre strati non ce l'ha e che fa parte come apparato escretore svolga la stessa funzione della vagina. Poi puoi fare quello che vuoi, lo puoi infilare nel muro, puoi
lascialo all'anatomia, agli studi di anatomia.
Siamo programmati in maniera perfetta.
Ma tu scusa, non ho capito, credi in Satana per esempio?
Assolutamente sì, come fai?
Dov'è Satana?
Non in Satana, nell'esistenza di Satana.
Ma dove sta sto Satana?
Per esempio, in tutto questo discorso che tu stai facendo, non sei completamente lontano da una visione che non è cristiana.
Secondo te io sono un po' satanico?
È un pochettino, secondo me sì, però...
Sono satanico!
Beh, lontano da una visione cristiana sicuramente, Cruciani, questo non c'è dubbio.
Sì, d'accordo, ma due che fanno sesso anale, due che hanno un rapporto sodomitico sono un po'... c'è lo zampino di Satana?
Ma ci può essere lo zampino di Satana anche in due che adulteri.
Il profilattico è il male, secondo te?
Guarda, ripeto, è una mercificazione del sesso che a me non piace. Io non vedo il sesso come una delle cose belle della vita e mi sembra bello viverlo pienamente e senza degli impedimenti anche meccanici perché ci deve essere quello piuttosto che
semplicemente per non prendersi le malattie. Vabbè, ciao amico mio, ciao Marco.
La zanzara.
Lui praticamente alcuni mesi fa mi chiamò e si fece pure la pugnetta per telefono.
Elvira,
l'Islam ci massacrerà. Non ho niente a che spartire con l'Islam, con Maometto, con il Corano. Io sono italiano e me ne frego se il Papa è di diverso avviso. Sua Santità, Santità, non è servita a niente la lezione di Lepanto, siamo italiani, Sua Santità, Sua Santità.
Se sono io tuo fan, vero,
Sua Santità,
posso mandarti a
le solite pirlate da populista.
Aridateci Papa Ratzinger!
Riguardo l'asciugarsi o no l'uccello dopo aver fatto la pipì,
Io lo sconsiglio a tutti, perché le poche volte che ci ho provato mi è successo sempre questo, che praticamente si è staccato un pezzo di carta igienica ed è rimasto attaccato proprio sulla punta, ed è difficilissimo staccarlo, cioè una roba, è proprio fastidiosissimo, ragazzi, non lo fate, non lo fate assolutamente. Piuttosto bagnate leggermente la mutanda, tanto si asciuga, non succede nulla e basta, dai. Su, ragazzi, non siate così schizzinosi. Parenzo, smettila di asciugarti la punta.
Lucia, tacci tua, oh. Io non ti incontrerò mai, ma la mano non te la stringo. Te do un bacetto sulla guancia, ma io la mano non te la stringo. Come cazzo fai a non lavarti le mani dopo che hai pisciato? Te possi una maette. Ciao.
Allora, siete dei grandissimi ignoranti, perché il del signor Brasiles non è altro che una citazione al grandissimo Ronnie Coleman, un bodybuilder veramente enorme, un mostro, un enorme incredibile che scuottava 1000 libbre. Quindi fatevi una cultura e
lo spatalino del giorno non può mancare, no, caro,
ma scusami,
David.
Scusami, non farla cadere così. È pure un copione il nostro Brasile, scusami.
Sì, sembra, adesso
è
io...
un cinese.
No, io ho indagato.
È una specie di cinese,
no,
è un copione.
Tutti copiano,
comunque
tutti.
Un genio. Comunque, no, comunque un genio. Si è accopiato, guarda, devo dire, si è accopiato da... C'è del buono in lui, perché si è accopiato e lo ha fatto diventare un must in Italia. Bisogna riconoscere...
Dovrebbe venire, però io l'ho sentito questo, il lululato di questo.
Adesso farò così, quando inizierò alla 7 del primo luglio in onda chiuderò le trasmissioni con
no, ma non è non è così, ecco, capito? No, no, non è così, senti. Senti, vediamo. Questo è l'originale. Non è un ululato, è una cosa un po' diversa. Però adesso qualcuno mi prenderà questo Ronnie
che
Coleman.
Criminale,
perché
che
l'abbiamo
criminale.
Sentito questo Ronnie Coleman, cioè questo culturista. Perché mi hanno mandato la clip, mi hanno mandato il pezzo su YouTube. Sembra così, ma in realtà non è così. Sì, fa una cosa simile. Può darsi che lui l'abbia poi trasformata. Le origini del Brasile. Ti rendi conto di cosa parliamo?
Culturista, peraltro. Uno dice, ma in genere uno cita Shakespeare.
Vabbè,
Dante.
Che cazzo vuol dire? Quello, conosce, no. Quello fa il culturista, cita, conosce i culturisti, non è che.
Uno cita Mark Twain, no?
Comunque, ragazzi,
citi tu Mark Twain.
Purtroppo no, non si può mettere niente in onda, ma sta girando su internet una cosa abbastanza incredibile. Non so se sia vera o no. Ed è La guerra. È un filmato che dura. Aspetta, fammi sentire un po' quanto dura. 11 minuti. Di un nero enorme, grasso americano che combatte dialetticamente con un napoletano, perché che gli ha venduto degli orologi che sembrano falsi, che a lui
ma
sembrano falsi.
Vero,
ti giuro, è una cosa incredibile. È un filmato in cui quello parla inglese in maniera un po' così a cazzo, quell'altro che gli rimprova, alla fine questo qua se ne va insultandolo in napoletano. È una roba meravigliosa, meravigliosa. Marco da Milano, vai Marco, dimmi. Marco?
Pronto?
Dimmi. No, aspetta, c'è lo spatalino del giorno, ragazzi, che vi perdete lo spatalino del giorno. Fermo là, Marco. Spatalino del giorno, anzi di ieri e poi oggi.
Non mi ricordavo più il santo del giorno. Ecco perché ho abbassato gli occhi. Lunedì 17 giugno 2019, Sant'Adolfo. Mamma mia, mi ricordo Adolfo Hitler. Auguri alle persone interessate che fossero all'ascolto.
Sant'Adolfo, questo si ricorda Hitler. Poi contro gli imam. Senti, contro gli imam.
C'era una giornalista, una ragazza che intervistava una specie di imam, una specie. Era anche più giovane, non brutto come gli altri imam che hanno sempre sti barboni, caschi in testa, brutti come il temporale, no? Che sono inguardabili. Il 99% degli imam, mi perdoneranno gli imam, sono inguardabili.
Disse Spatalino, però.
Dicevo, cioè, ma com'è possibile che un genitore possa bruciare una figlia solo perché vuole vestire all'occidentale? Ma allora l'avete nella vostra cultura? Questo ha avuto sfacciataggine di rispondere: no, no, anzi, noi islamici, la donna, diamo spazio, vergognati. Da quelle parti, nascere donna è una sfortuna, è una iattura, ve lo dice Enzo Spatalino.
Ma quali parti?
È normale che un paese come l'Italia consenta a centinaia, a migliaia di persone di vivere alle nostre spalle? Noi paghiamo tasse, contributi per sti quattro giannizzeri, sti quattro masnadieri sacchetti a perdere, islamici.
E batte la mano. Senti questa.
Cresce nell'eloquio, però, masnadieri e giannizzeri. Cresce nell'eloquio.
Stanno qualche mese, il tempo necessario perché il vigile del comune, l'impiegato comunale, vada a fare la ricognizione fisica per vedere che il papà, il genitore, il parente sta da Mohammed o Mohammed, eccetera. Poi se ne va all'estero e noi gli mandiamo i soldi all'estero. Compagnucci, questa è la realtà. Ecco perché io mi incazzo. Ma non esiste! Che schifo. Sti quattro giannizzeri, sacchetti a perdere, falsi profughi, col Kaiser, se dipendesse da me, vi prenderei a calci in culo.
Poi sbraita
però
contro
lui parla da solo, però. Cioè la cosa non funziona, cioè lui parla da solo e poi batte sul tavolo.
Sempre da solo, batte le mani sul
tavolo.
E quando
dice compagnucci, dice, a chi si riferisce?
Vai, compagnucci alla sinistra, anche a te.
Ma io pensavo avesse, sì, ma non ha nessuno quindi nello studio, cioè parla da solo.
Sì, no, assolutamente.
Possiamo dire che parla da solo, no?
Sì, parla da solo, sì.
È uno che parla da solo, possiamo dirlo.
È un predicatore.
No, ma possiamo dire che è uno che parla da solo, sostanzialmente. Sì, possiamo definirlo così. Sì, uno che senza voler essere offensivi, nei confronti dei malati di mente, ma che è uno che parla da solo, no?
Sì.
Sai quelli che vedi sulla spiaggia di Tel Aviv, stamattina c'era un signore, ci sono pochissimi barboni per la verità, ma c'era un signore, uno che un po' matto, poverino, che lo conoscono in tutta Tel Aviv, infatti, gli davano le bacche sulle spalle, tutti, allo. E questo parla da solo, lungo la spiaggia, ce l'ha così ferma, ce l'ha con tutti. È una specie di Spatalino, probabilmente, locale. È lì che tutto con la barba sporca, poverino, si trascina dietro questi sacchi di cose. E la gente parla con lui perché tutti lo conoscono, sanno chi è. Gli vogliono anche bene, gli danno due soldi, gli hanno dato del latte, delle cose da mangiare. Sulla spiaggia di Tel Aviv, tutto il giorno, avanti e indietro, parla in ebraico, ti dice delle cose, tu non capisci. E lui parla.
Anche a sinistra, o siete così maledettamente venduti? Ma dove sta scritto che io debba contribuire con le mie tasse, con i miei contributi, con i miei soldi? A far dare soldi a sti quattro sciancati africani? E nessuno le grida e mi chiamano razzista, leghista, fascista. Lo sono! Sono un razzistone!
Ti voglio rassicurare, il razzismo è una cosa seria. Tu sei un coglione, non un razzistone. Tu sei solo un coglione. Voglio rassicurare i razzisti veri, tranquilli. Il razzismo è una cosa seria. Telesio Interlandi era un razzista. Tu sei un coglione, stai tranquillo.
Marco da Milano, Marco.
Non montarti la testa.
Senti come sbatte, senti.
Cos'è che batte? Ma cosa
Marco,
batte?
Marco,
poi?
Dimmi.
Perché anche un tavolo, cioè, come è fatto sto studio?
Marco, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Dicevo, a parte sono da Firenze, comunque.
Scusa. Da Firenze, sì. Marco, io c'ho scritto Marco da Milano, qua, che devo fare?
Vabbè, ma io non sono il giornalista. Volevo parlare con Parenzo. Scusa, Parenzo, sto correndo, sto sudando. Scusa se non sono degno di te. Comunque,
non ti preoccupare, vai.
Ti volevo dire, riguardo alla legittima difesa, visto che sei, a detta tua, un grande cinefilo, sbaglio? Parenzo.
No, sì, mi piace molto il cinema, adoro il cinema, certo.
Ti consiglio di guardare un film che avevi già visto, tra l'altro, è Alcatraz, l'isola dell'ingiustizia.
Perché ce lo consigli? Non me lo ricordo.
Perché
adesso, dimmi.
Racconta una storia semivera di un tizio che va dentro per una cosa banale. Lui fondamentalmente viene incarcerato per tanti anni, esce e poi ammazza uno. Di fatto viene condannato in carcere perché è stato, fra virgolette, tenuto male.
Allora?
Cosa voglio dire? Che il ladro, chiunque entra in casa, oltre a rubare, è colpevole di trasformare una persona normalissima, che fino a quel momento non ha mai fatto nulla, in un potenziale assassino. Quindi la colpa è sua, che ha trasformato una persona che non ha nessun addestramento di difesa, nessun addestramento alla paura.
Ma nessuno dice che la vittima, ma nessuno dice modi. Che il derubato ha colpe.
No, questo, io non ho mai questo derubato. Questo, per, avanti, questo per dire cosa, Marco? Spiegami.
Per dire che di fatto il ladro si prende la colpa sia di essere entrato, ma di essersi fatto ammazzare, perché ha trasformato un'arma potenzialmente innocua in un'arma mortale.
Ma sì, ma alla fine l'origine è sempre quella, cioè l'origine della violenza o dell'uccisione o del fatto che uno diventa un omicida.
È lui che mi trasforma in assassino, non sono io, è lui che mi trasforma. No, ma
Giovanni da Salerno, Giovanni da Salerno, grazie.
Sposta
Giovanni, dimmi.
La situazione.
Dimmi. Giuseppe da Grosseto, Marco, Giuseppe da Milano, fermi tutti. C'è la 5, Davide, provincia di Cuneo, vai. Davide.
Sì, Davide, eccomi, scusami.
Dai, che cazzo tutto, stai a fare? Chiudi tutto e basta.
Ero bloccato in un incidente, quindi.
Che allora, c'avevi? Scusa, non ho capito.
Io spero di rimanere calmo, se ci riesco, perché io sono uno di quelli violentati da ladri maledetti che mi sono entrati.
Aspetta, però,
in casa.
Fatti sentire bene, amico mio, perché sei messo male, sì. Però, col telefono.
Io.
Sì,
non
adesso
so se
ti sento.
Capito.
Adesso ti sento.
Perfetto. Allora, io sono uno di quelli che è stato violentato in casa da maledetti ladri che mi sono entrati.
Sì.
E sono un legale detentore di armi, ho il porto armi.
Sì.
Mi hanno sfondato l'armadetto blindato che tenevo, dove tenevo le armi, perché così prescrive la normativa. Non le avessi tenute nell'armadietto, probabilmente non me le avrebbero portate via. Oltre a portare via, sai, loro dei bambini, no? Ho due figli, ho 54 anni, me l'hanno portato via tutto. Allora io dico...
Cioè cosa ti hanno portato via? Spiegami.
Guarda, non entro nel dettaglio, però non ho più un pezzo d'oro dei miei figli, non ho più...
La pistola l'hai tenuta dove? L'hai tenuta...
Era dentro l'armadio blindato, assieme a...
Dunque è rimasta lì, non l'hai tirata fuori, non hai sparato.
Ah, io non ero in casa.
Ah, non
è andata
casa.
Bene che non ero in casa.
Te le hanno rubate le pistole?
Mi hanno rubato l'arma, il fucile, le munizioni, tutto quello che c'era. Il problema, sai qual è? È che le leggi sono troppo blande. Se è stato depenalizzato persino la violazione di domicilio, fino a quando non c'è effettivamente, ed è brutto da dirsi, qualche reazione dura e violenta.
Ecco, reazione che cosa significa? Reazione che cosa significa?
Sparare. Bisogna sparare.
Cioè?
E non importa se spari di fronte, dietro o di fianco. Se ti entrano in casa, hanno leso la tua
dunque
libertà.
Tu se avessi avuto
non
se
hanno
se
più diritti.
Se fossi rimasto lì avresti sparato sicuro. Se fossi stato in casa e con le armi
guarda,
a disposizione...
io sono un ex sottufficiale dell'esercito. Sono addestrato, sono un armaiolo. Ok? Ho fatto addestramento e ho
adesso vendi armi?
No, adesso al momento no, perché rischio il
no, se le vendi, armaiolo che sia, che è un detentore
dell'esercito.
Armaiolo dell'esercito.
Armaiolo dell'esercito. No. Non ho più armi, perché chiaramente mia moglie è spaventatissima, no? Da questa cosa.
Però tu dici l'unica reazione da avere è quella di sparare.
L'unica reazione per me è quella di sparare. Oppure di fare delle leggi durissime, non che li prendono
sulle intrusioni, sulle intrusioni dentro casa,
sul fuoco dei carabinieri che dicono noi li prendiamo e i magistrati li mettono fuori. E allora dico Parenzo, ma come stai a difendere? E chi stai attaccando?
Dove lei c'è un equivoco, caro.
Chi spara? E hanno ragione.
Fermo lì.
C'è
fermo
un equivoco,
fermo lì,
non
fermo
difendo
lì.
Chi spara e
fermo
chi
lì,
attacca.
Fermo lì.
La zanzara.
Demone Scimmia è sempre con voi, con il pueblo, e se combatterà sempre per noi.
Io credo che la principale emergenza di questo paese si chiami natalità.
Vabbè, aborto non deve esistere, perché è peccato.
Nel senso l'aborto...
L'aborto.
Sì, sull'aborto noi siamo stati sempre contro l'aborto. No?
Aborto non deve esistere, perché è peccato.
E dai 15 anni vanno ad abortire, ecco perché arrivano gli extracomunitari, perché i figli non li fanno più, mancano i valori cristiani e familiari.
Nel senso l'aborto è sane. nel senso l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere perché peccato.
Nel senso l'aborto è sane. Nel senso l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere perché peccato.
Giuseppe, oggi riprendo ad andare a lavorare, aggiornamenti del controllo dell'urologo di venerdì, mi sono rimasti solo 2 punti perché gli altri cause erezioni notturne, diciamo, sono saltati, ci sono ancora 2 punti della ferita aperta e quindi devo mettere uno spray cicatrizzante e aspettare, ed è abbastanza noioso, ce l'ho bendato con la garza e niente, la convalescenza va avanti, anche se speravo fosse un po' più easy, invece è un po' noiosa. Ciao ciao.
Appena tornato a casa, circoncisione, perfimosi. Parenzo, se non ho i benefici che dicevi, ti vengo a cercare a Prati. Lavoro lì, ciao.
Stai attento a mettere in giro le voci sulla circoncisione, quanto fa bene, quanto non fa bene, che uno... l'eiaculazione fatta, ritardata.
Evidentemente si è tagliato i capelli e per lui è la circoncisione.
No, questo non si è tagliato i capelli, adesso lo sta insultando. Ma in realtà no, si è fatto, ha avuto un problema di fimosi, come hai sentito. Si è circonciso, però adesso spera che ci siano quei benefici che tu da tanto tempo indichi come la panacea di tutti i mali.
Ma non io, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dopodiché, è una fake news.
Assolutamente no. Nel caso specifico di questo signore, pensava di fare la circoncisione, infatti si è recato giustamente dal parrucchiere.
Allora, mi segnalano che il woo del Brasile lo faceva anche un wrestler di nome Ric Flair, antagonista di Hulk Hogan. Signor Ric Flair, il woo del Brasile. Hulk Hogan.
Allora, il wrestling, certo.
Sì, un wrestling. Ma lui fa più o meno quelle cose. Fa il culturista, wrestling, non è la stessa cosa.
Il wrestling allora, è una ragazzi, grande cosa americana in cui fanno finta di ammazzarsi.
Voglio chiamare divertente. Questo signore che si chiama Agostino Gaeta, di un paese vicino a Avellino, che ha scritto a proposito.
Io conosco
di
Agostino Sacca, Agostino Gaeta.
Ma che c'entra? Questo Agostino Gaeta è un signor nessuno.
Io non conosco
un signor nessuno che sull'internet.
Agostino Sacca lo conosco bene invece.
Sull'internet, sul
chiamiamo
web.
Agostino Sacca
no,
invece
no,
di chiamare
sull'internet, sul web. Ha scritto di Camilleri le seguenti parole: questo è quel signore che quando pensava a Salvini gli veniva da vomitare. Bene, vuol dire che Salvini gli è andato di traverso, avrebbe fatto meglio a farsi gli affari suoi e non gli sarebbe venuto l'infarto. Questo ha scritto Agostino Gaeta, cioè secondo lui c'è un legame tra l'infarto di Camilleri e le parole che diceva Camilleri su Salvini, che non c'entrano un cazzo. Uno può dire anche le peggio parole su Salvini, e io personalmente l'ho criticato, signor Camilleri, però non c'entra un cazzo con l'infarto. Non si augura la morte a nessuno. Comunque uno non è che esulta perché Camilleri ha avuto l'infarto, è in fin di vita o sta male in ospedale. Dai, su, vediamo se risponde. Non risponderà. Pronto?
Sì, chi è che parla?
Sì, buonasera. Agostino?
Sì.
Agostino Gaeta?
Sì, dica.
Buonasera. Volevo sapere che ne pensava della vicenda Camilleri.
Chi è lei, scusi?
Mi chiamo Cruciani, buonasera. Lei ha scritto, questo è quel signore che quando pensava a Salvini gli veniva da vomitare, giusto?
Sì.
Come mai l'ha scritto signor Gaeta?
Perché l'ha dichiarato il signor Camilleri.
Ho capito, però quello è sto in fin di vita.
Ma lei perché mi sta chiamando, scusi?
Perché lei l'ha scritto e la sto chiamando.
Allora?
Perché lei, ma è in fin di vita il signor Camilleri.
E che ci posso fare io, scusi?
Ma scusi, perché lei dice che faceva meglio a farsi gli affari suoi?
È perché, se, ma scusi, se il signor Camilleri si permette di criticare, si espone alle critiche degli altri.
Ma sì, d'accordo.
E allora io ho fatto solo una considerazione.
Ma scusi, lei ha scritto bene, vuol dire che Salvini gli è andato di traverso, avrebbe fatto meglio a farsi gli affari suoi.
E allora?
Cioè, se, non si, face, se si faceva gli affari suoi non gli veniva l'infarto.
Ma quel paese!
Ma l'ha scritto lei, non gli veniva l'infarto. Il signor Gaeta,
mamma mia,
amico mio, io richiamerei, però che dici?
Gentaglia questa qua.
Dai, dai ragazzi, facciamo il numero. Bene.
Gaeta.
Sì.
Allora chiariamo la situazione, signor Gaeta. Chiariamo la situazione.
Lei per, chi è prima per, di tutto?
Io mi chiamo,
mi chiamo Cruciani. Titolo mi chiama?
Io la chiamo come giornalista, capito?
E che mi sembra, ma che mi interessa?
Lei,
chi sia, è,
lei ha goduto della situazione di Camilleri?
Io non ho goduto, ho fatto semplicemente una considerazione.
Bene, vuol dire bene.
Lei mi sta scocciando, io sto registrando la chiamata.
Anch'io,
capito?
Anch'io sto registrando.
E allora,
anch'io.
Non mi chiami più.
Non li perché non gli sarebbe
non
venuto?
Mi chiami
perché
più.
Non gli sarebbe venuto l'infarto? Infarto.
Non mi chiami più!
Perché non gli sarebbe venuto l'infarto? Calma, calma, manteniamo la calma, richiamiamo, manteniamo la calma.
Sì,
voglio richiamare. Cerchiamo di mantenere la calma. Adesso questo ho perso anch'io la testa qua. Cioè, non ho perso la testa.
Più avanti dopo lo. Sì, sto zitto così non faccio arrabbiare.
Ecco il numero.
Senti che musica, ragazzi. Che
ma il numero
pazzesca.
Avrà staccato il telefono.
Ma no, ma non mandare il numero, mandiamo solo la colonna sonora della trasmissione.
Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, che ha staccato il telefono. Marzio da Milano, vai Marzio, dimmi.
Ciao Cruciani.
Ciao, dimmi.
Senti?
Ciao. Allora, sì, ti sento, dimmi.
Oggi, premesso, stavo un po' male, proprio male. Poi, appena iniziata la zanzara, che ero in macchina con la mia fidanzata, mi è partito un istinto.
Sì.
Che parte sempre, proprio una voglia di scopare, ma tantissimo.
Vabbè, adesso ma perché proprio devo credere a questa roba qua? Dai,
ma
su.
Perché a tutti e due ci viene, guarda, te lo può confermare anche lei.
Sì, vabbè, d'accordo. Adesso tu mi stai raccontando che alle 6:30, 7, non so quando eri in collegamento, quando eri in macchina, così ti veniva voglia di scopare appena attaccato la zanzara.
Ma anche se stavo male, giuro, perché proprio mi vuoi sfogarmi, non so.
Cioè, ti viene un po' l'adrenalina, ti viene addosso la carica, l'adrenalina.
Sì.
Cioè, accanto alla tua fidanzata e te la vuoi scopare. Vabbè, ho capito, ma se non c'è la tua fidanzata, che fai?
E se non c'è la mia fidanzata non ci posso fare niente, me la tengo la voglia.
E allora?
Le posso consigliare di leggersi un saggio, ad esempio?
Ma perché
un saggio meraviglioso?
Ma che saggio?
L'ultimo saggio di Ernesto Galli della Loggia, ad esempio. Bellissimo.
Ma chi se ne frega, dai.
Stupendo. Così si calma un po', si tranquillizza.
No, vabbè. Sì, comunque nell'attesa al telefono mi sono tranquillizzato. Poi volevo dirti,
ricordo. Sì, ma io non ho capito, ma Marzio, scusami un attimo, ma tu eri lì con la tua fidanzata, ma poi che cosa è successo concretamente? Niente.
Siamo saliti su a casa, ho chiamato perché mi è venuta voglia di chiamare, siamo messi un attimo sul letto in attesa perché sono stato mezz'ora al telefono in attesa.
Sì, niente, è un malato questo.
Mi sono calmato.
Cioè, ma te la sei fatta? Sta scopata? Ti sei fatto fare qualcosa?
La fidanzata.
Ovviamente, mezz'ora al telefono siamo stati.
Io, se fossi la fidanzata di questo idiota, lo manderei a quel paese, perché uno che mi ha vicino preferisce telefonare alla radio, si stende sul letto e attende di intervenire in diretta.
Nel frattempo, magari lei avrà fatto qualche lavoretto, no? O sbaglio? Marzio,
idiota,
o no? Ma dove sta sta fidanzata? Dove sta?
È qua, qua di fianco a me, solo che si vergogna un po' di fare. Saluta. Dai, saluta. Dai,
che
saluta.
Come si chiama? Come si chiama?
Sara.
Sara, ma è vero tutto questo o no? È vero tutto questo o no?
Sì, purtroppo sì.
Cioè, e tu
purtroppo
subisci tutto questo? Subisci. Mi sembra che tu subisca tutto questo, sbaglio.
Si trovi un altro fidanzato, cara. Posso
Sara,
dirle,
scusami un attimo, ma è vero che prima di parlare con la zanzara tu gli hai fatto qualche lavoretto o no?
Sì, confermo.
Sì, ma l'hai fatto di tua volontà oppure ti ha costretto?
No, vabbè, di mia volontà non è che... Cioè, capito.
non è che mi schifa.
Si trovi un
non
altro,
ti schifa, però lui, idiota, però lui stava col telefono in attesa di essere chiamato.
Eh sì, mezz'ora.
Ma non ho capito, ma lei si arrapa con questa situazione oppure no?
Diciamo che ogni tanto si arrapa, ogni tanto rido, ogni tanto è schifata di quello che sente, beh, come beh, è normale che sia.
Fermo lì,
ha ragione. Fermoli.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
L'unico mio errore è che mi sono drogato.
Per gioco?
Sì, stavamo
la prima volta.
Stavamo mangiando una pizza, che facciamo? Ci andiamo a drogare.
Sdraiato a terra come i dorsi.
Guarda bene.
Vestito bene, Michael Kors.
Che? Guardala bene.
Guardo la testa come Kevin.
Ah, tutta da fai.
Che te vuoi?
Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla, Billy Joe. Sono per terra come Andrew.
Guardala bene. Che? Guardala bene. È finita, vedi?
Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, voglio una fine così. Se la vivi, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, sì, sì, Rolls Royce.
Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni.
Guardala bene. Che? Yeah, guardala bene.
Ah, tutta te la fai.
Che te vuoi?
Avevamo un mucchio di puttane in giro e avevamo sempre l'uccello duro e...
Così proprio.
Ciao Crucio, siamo tre studenti di giurisprudenza di Innsbruck, tutti esponenti della maggioranza silenziosa e nonostante ciò, stasera si va a puttane!
Mamma mia, allucinante!
Alla ricerca del super mignottone di via Stalingrado, Bologna.
A shotgun is a good substitute for mouthwash.
Ciao, buongiorno, sono Maria di via Stalingrado. Ti saluto. Saluto la zanzara, ok.
Cazzo, era lei davvero, sì? E poi, mamma mia, che figa stratosferica! Da urlo. Sì, era lei, Cruciani.
Allora, Maria di via Stalingrado, mi dicono abbia un po' di paura ad esporsi per la famiglia, eccetera, eccetera. Si faccia viva, la accoglieremo a braccia aperte, perché... Ripeto, la prostituzione spesso, non sempre ovviamente, ma spesso è una scelta di libertà e non ha nulla a che vedere con la indegnità. Cioè, una scelta degnissima quella della prostituzione.
Io lo spiego alla sua famiglia, infatti.
Ma non lo so, la famiglia
è un altro discorso.
Ma sì,
evidentemente non c'è questa percezione sociale.
È una libertà. Per molte persone è una scelta assolutamente libera. Cioè, ragazzi, ora Marzio,
la società, Marzio, scusami, non percepisce questo.
Marzio, nell'intervallo, mentre ero lì in preascolto, ho sentito che davi degli schiaffoni alla tua fidanzata, però attenzione.
Ho sentito
degli schiaffoni, adesso magari erano dei piccoli scappelloni, non lo so, però
sulle chiappe, sì.
No, però, cioè, non mi sembra. Vabbè, comunque,
come non ti sembra che da solo uno che picchia le persone, mai, non ho mai alzato le mani a nessuno.
Ma non ho capito, alla fine lei è contenta del fatto, cioè lei l'ascolta questa trasmissione oppure no? Ed è contenta di fare sesso mentre ascolti la trasmissione oppure no?
Ma io spero di sì. Lei cosa ne dici tu? Non è che ascolta tantissimo lei la zanzara, solo quando l'ascolto io.
Ma lei deve trovarsi un'altra persona.
Hai ragione.
Passami un attimo, Sara, un attimo. Passami un secondo.
Sono qua.
Scusami, Sara, questi amplessi voi li fate anche lontani dalla zanzara, ovviamente, no?
Beh, certo.
Quante volte scopate?
No.
Guardando Mario Giordano.
Perché, scusa, quante volte scopate? No, ma più o meno, da quanto tempo state insieme? Scusami, Sara.
Quasi un anno.
Scopate quanto?
Quando è iniziato il programma di Mario Giordano? Appunto, da un anno a questa parte.
Una volta a settimana, no. Lo fate? Di più?
No, allora, siccome.
No, poi anche il giovedì quando c'è del debbio, guarda. tutto il palinsesto si fanno, la Zanzara, sì, Deldebbio e Giordano.
Ma io non ho capito una cosa, che media avete? Perché dopo un anno è interessante come cosa, che media avete? Cioè...
la media, insomma, quando siamo insieme possiamo farla anche 3-4 volte in un giorno, quando ci vediamo però.
3-4 volte al giorno? Che cazzo si vede? Martelli?
Perché noi non viviamo insieme, nel senso, quando ci vediamo magari noi 3-4 giorni alla settimana, quindi...
Cioè, quando state insieme 3-4 volte, 3-4 volte ci sta pure.
2-3 volte. Lei dice 2-3 volte.
Senti, Sara, scusami, passamelo un secondo, non fare il timido.
Sì.
Scusami,
sì.
Ma è prestante questo Marzio? Cioè, uno che.
Sì, non posso lamentarmi.
Non ti puoi lamentare, anche no, a livello di durata.
Sì, tutto.
Perché io sento un sacco di gente che si lamenta, lo sai? Cioè, sento una marea. Quanti anni hai tu, Sara? Scusami.
21.
E Marzio? 21, cioè 21 anni, io trovo grado, veramente conosco un sacco di gente che si lamenta. No, ma conosco un sacco di gente che si lamenta con piselli che non si alzano, impotenze varie, gente che si emoziona. Mi sembra che già di poter registrare che una situazione felice da questo punto di vista, no? Ma che c'entra?
Cioè, per Parenzo. Cioè, io sono molto più parenziano di quello che sembra, solo che in questo momento avevo voglia di chiamarvi e dirvi questo.
Sì. Perché, sei parenziano? Che vuol dire che sei parenziano, Marzio?
Perché condivido tante cose.
I migranti, queste cose qua, sì. I migranti,
in generale, guarda,
sei un po' de sinistra, dai. Sei un po' de sinistra, dai. Sei di quella sinistra,
mezzo.
L'accoglienza.
No, mi trovo in mezzo fra te e Parenzo, dai, facciamo così.
Vabbè, ciao Marzio, ciao Sara.
Ciao.
Allora ragazzi, il vichingo continua a imperversare, il vichingo chiama le sedi dell'arcigay per cercare di esorcizzarli, per portarli sulla retta via.
Gay Center, ti risponderà il primo operatore disponibile, resta in attesa.
Pronto?
Pronto, buongiorno, sono padre Davide della Chiesa di Cristo.
Salve.
Ho guidato la processione di pubblica riparazione a Modena.
Mi dica, padre.
Fratello, pentiti, fratello. Sono qui per aiutarti.
Chiami chi vuole essere aiutato, non rompa i coglioni alla gente.
Non dire così, ti esorcizzo, non dire così, per favore.
Arcigay Napoli, al momento non ci sono operatori disponibili.
Pampalos, buonasera.
Non mettere giù, fratello, sono qui per aiutarti. Sono padre Davide.
Dammi la possibilità di salvarti, per favore.
Guardi, non abbiamo bisogno di essere salvati da nessuno, per cui
la Chiesa metti in guardia dalla perversione.
Ma le consiglio di tenere per sé opinioni.
Ma io devo aiutarti, io davvero, persone di diacono Davide, padre Davide.
Anzi, combattiamo tutti i giorni contro discriminazioni del genere.
Non è discriminazione, io ti esorcizzo, non essere un mentitore.
Arcigay.
Sono padre Davide della Chiesa, diacono.
Salve.
Ti sto telefonando per invitarti a pentirti, a ritrovare un ordine naturale.
Non mi permetto di chiamarla per importunarla, lei faccia altrettanto.
Signore, fratello, non ti spaventare, sono qui per aiutarti. Ti salverai l'anima pentendoti di quello che fai.
Ho una sorella e mi basta.
In nome del padre, del figlio
ripeto,
e dello Spirito Santo.
Si rivolga a qualcuno che la può aiutare. Oggi ci sono delle molecole.
Ma non si può, voi a Bologna siete nella perversione. Pronto,
buongiorno fratello. Sono padre David della Chiesa di Cristo, diacono.
Sì.
Sei pronto per una preghiera di riparazione?
Ma di cosa stai parlando?
Sono qui a salvarti l'anima. Sei pronto un padre nostro?
Ma non lo so, sì. Il padre nostro non mi interessa niente.
Come non lo sai? Come non lo sai? Non hai fatto il catechismo?
Sì, l'ho fatto tanti anni fa, ma sono sbattezzato, sa? Sono apostato.
Sbattezzato? Io ti esorcizzo! Fratello, ritorna in te! Su, preghiamo insieme, ricordati il padre nostro, insieme, su! Padre nostro! Che sei?
Guardi che io non credo, cioè lei se vuole pregare preghi per i fatti suoi, che non prego, mi scusi, ma voglio dire sempre.
Ma dove vai senza Dio?
Vabbè, ma dal caldo dell'inferno in cui voi credete.
Ma perché sei blasfemo?
Ma che blasfemo? Ma io dico quel cavolo che mi fa, ma scusi, ma è lei che ha chiamato me?
(Ride) il vichingo. Però rispondevano a tono, rispondevano a tono. Ma il vichingo non trasmette, il vichingo chiama. Il vichingo chiama perché è un prete che vuole esorcizzare, cioè vuole portare, riportare sulla retta via, secondo lui, gli omosessuali. Che cazzo gli vuol dire a
un altro disturbato,
a
dai.
Padre Davide?
Un altro disturbato.
Su,
dai.
Dai.
Un altro disturbato.
Giovanni da Salerno,
un altro disturbato.
Giovanni da Salerno, vai.
Questo è l'unico zoo d'Italia che riesce a mettere insieme Spatalino, Richard Benson, quest'altro qui.
Giovanni, padre... dimmi.
Allora, c'è molto lavoro per me perché faccio lo psichiatra, vedo che è proprio, mamma mia.
Fai lo psichiatra, molto lavoro per te, può darsi sicuramente, ognuno di noi ha delle zone oscure da riparare.
Io però non vorrei parlare con te perché tu sei Satana.
Io sono Satana secondo chi? Secondo quel...
qualche telefonato di qualche minuto fa, di qualche...
E con chi vuoi parlare? Non ho capito.
Con Parenzo.
Parenzo sta qua, non ti preoccupare, parla, parla Giovanni.
Allora, volevo dire a Parenzo che il cervello umano è fatto una parte corticale che serve per pensare, per fare da filtro, ad una parte più profonda che è anche la più arcaica, che è la zona limbica.
Sì, ma devi fare... Giovanni, scusa, non ti sento molto bene. Metti bene il telefono, se no non sento un cazzo, dai.
Allora, ti vedo?
No, non si sente un cazzo, Giovanni. Comunque, continua, dai.
Allora, la parte arcaica, la parte antica, la zona limbica del cervello è quella delle emozioni.
Sì, vabbè, allora...
Allora, la parte corticale è quella che, se è più sviluppata, deve essere persone intelligenti, di carriere, come gli avanzanti. Se questa parte è meno sviluppata, meno organizzata, chiaramente le informazioni, i fatti, le vicende vanno direttamente alla parte...
Vabbè, allora, dunque,
di conseguenza, dato che i fatti che stanno succedendo non avendo nessun controllo, arrivano alla parte più profonda, più animalesca delle persone, e le reazioni sono le più animalesche.
Dunque, ecco, cioè tu stai dicendo che quelli che sparano, immagino
sono
che...
Sono esasperati.
Grazie, anche ci voleva lo psichiatra per dire che sono esasperati, già lo sappiamo. Non è che ci voleva lo psichiatra da Salerno per capire che quelli sono esasperati. Uno che ti fa che subisce 6-7 rapine è esasperato, ora ci voleva lo psichiatra.
Ma dai, di chi è responsabilità?
Ma che cazzo ne so, ma tu fai lo psichiatra e ci viene a raccontare una cosa banale che già sappiamo. Dai, su, Giovanni.
Scusami, dai.
Scusami che?
Ok. Scusa perché ho detto una banalità.
Ma non è che hai detto una banalità, hai detto una cosa che già sta... C'è uno che subisce 6-7 rapine.
Posso darle,
che cazzo
posso
vuoi
darle
che
un
sia?
Consiglio,
certo,
amico.
Che è esasperato. Mo ci hai fatto la posso distinzione e il cervello è la parte
consiglio,
così,
amico,
la parte con la raggio va. E dai.
Posso darle un consiglio, amico caro?
Avanti, su.
Amico caro, posso darle un consiglio?
Sì.
Se lei fosse caduto dalla sedia, almeno avrebbe un'attenuante, che è quella di aver battuto la testa, no? Perché allora la prego, mi dica che lei è caduto dal seggiolone da bambino, perché altrimenti è troppo stupido. Cioè, mi dia, diamo una ragione all'idiozia. Adesso cominciamo
da
oggi questa nuova cosa.
Dice una cosa
totale,
banale, ma totale, dice una cosa
posso dirti? Non minimizzare. Lo deve sapere anche lui. E il momento che tu lo sappia, fratello caro,
Giovanni,
sei
quanti,
un idiota totale.
Hai dei clienti o no tu? Riesci ad avere dei clienti o no?
Io come no? Tantissimo, ho fatto 4 anni.
Ma riesci ad avere una vita normale? Riesci a respirare da solo? Riesci a mangiare, a deglutire? Riesci
guarda,
da solo o no?
È un'ironia, io sono più esterato ironico, quindi apprezzo la mia...
No, però Giovanni, scusami un attimo, adesso tu mi hai chiamato dicendo, presentandoti, io sono questo, sono quest'altro, ci sono molte persone che avrebbero bisogno dei miei interventi e tutto, per dire una roba che sono... Ma ho capito, ma amico mio, ma è che è normale che sono esasperato, altrimenti di cosa stiamo parlando?
No, però volevo dire, posso fare un altro esempio, no?
Fai un altro esempio, avanti, secondo, poi vediamo il recupero, vediamo la possibilità del recupero, dimmi.
No, vabbè, lasciamo stare.
Dai, Giovanni, non ti abbattere, dai, è andata male, ma riprova. È andata male, riprova.
La seconda volta ti richiamo, vorrei esporre qualche concetto.
Ma non è questione di concetto, non è un concetto, è una cazzata. Mauro da Livorno, dai, ma cioè non è una cazzata, è una cosa normale, Mauro. Non è da psichiatra, dai, Mauro.
Buonasera.
Veloce, dai.
Ciao, senti, allora volevo dire, siete due ipocriti, tutti e due.
Perché?
Parenzo, perché non so dove abita, no? Magari c'ha una bella casa, se vedrai c'è tutto intorno, nell'appartamento intorno, nella villa intorno, tutto intorno, li si riempie di immigrati. Di qualsiasi genere, soprattutto albanesi, di quelli cattivi, oppure tanti zingari, te cambia idea sull'accoglienza. E te sei un bel ipocrita, anche te.
Perché aspetta,
anche nel mio palazzo,
vediamo cosa dire per me.
Se hai una figlia, e magari da grande,
no, a me.
da grande decide di fare la prostituta, però non ragioni così.
Ma che c'entra, Mauro? Ma cosa cazzo c'entra? Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? È chiaro che ci sono situazioni diverse, no?
Tua figlia che fa la prostituta.
Ma ho capito, ma se è una scelta di libertà, ma spesso è una scelta, è una scelta, ma è un esempio del cazzo. Ma è un esempio del cazzo. Ma è un esempio del cazzo. È un esempio del cazzo. Ignorante, è un esempio del cazzo. È un esempio del cazzo.
Cazzi, alla fra 20 anni magari la sua figlia fa la mattona per la
ma
strada.
Cosa c'entra? Ma cosa c'entra, cretino? Ma cosa c'entra, imbecille? Cretino, imbecille, cretino.
Ma c'è il pensiero di tua figlia che fa la prostituta.
Fermo, ma figurati, fermo. Non mi impressiona, non mi impressiona per niente. Mi impressiona il fatto che sei un imbecille. Fermi tutti, italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle
8, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono allora, fatti dare, dai.